Habermas, pur condividendo l'analisi negativa fatta dalla scuola di Francoforte per quanto riguarda la società, non possiamo qui analizzare questa analisi della scuola di Francoforte sulla società, che la vede in termini pessimistici perché in essa si perpetrano diseguaglianze economiche, sociali, culturali, eccetera. E, dicevo, pur condividendo questa analisi, tuttavia Habermas a poco se ne distacca, perché la ritiene troppo radicale e troppo pessimistica, per condividere, nonostante tutti i difetti, le istanze delle democrazie occidentali, e quindi valorizza perciò lo Stato di diritto e le democrazie, no? Quindi, perché a suo parere maggiormente si avvicinano all'idea di poter risolvere, nonostante le contraddizioni, quei conflitti di interessi che esistono tra i cittadini e le classi sociali. E questo modo per risolvere questi conflitti di interesse, secondo Habermas, ha bisogno di regole, di criteri comuni, di rimedi condivisi. E al di là di tutto questo è necessario, secondo Habermas, trovare un consenso comune, una comune concordia per elaborare modi, tempi e strategie per risolvere le contraddizioni e i conflitti di interessi nelle società. E per questo egli ritiene che, nonostante tutti i difetti, le società democratiche sono le più adatte e anche in qualche modo le più sensibili per affrontare questo problema e avviarlo a soluzione. E tutto questo, secondo Habermas, implica che l'analisi sociopolitica non si fermi soltanto alla mera spiegazione e descrizione dei fatti sociali. Non si tratta soltanto di questa analisi descrittiva che propongono le scienze sociali, come abbiamo visto. Quindi un'analisi il più possibile oggettiva e neutrale, no? Ma è necessario, accanto a questa pur importante analisi, che poi ci siano tentativi di comprensione di queste cause. Ci siano anche appunto metodi efficaci per approntare le soluzioni per queste cause. E quindi per correggere le ingiustizie sociali, che l'analisi descrittiva dei fatti sociali evidenzia, è necessaria in altri termini, secondo Habermas, l'apporto di una razionalità critica. Quindi non si tratta soltanto di analizzare, di spiegare, come abbiamo visto, secondo Habermas, ha fatto in una lunga stagione l'analisi dei fatti sociali, che è stata avvalutativa, è stata il più possibile oggettiva e neutrale, ma proprio su quella base si tratta di impostare appunto tentativi di comprendere le cause di quelle ingiustizie e anche di correggerle. E quindi tutto ciò è possibile superando lo schema A valutativo e neutrale, ma mettendo in campo una razionalità, perché questa comprensione avviene attraverso la ragione, ma una razionalità non asettica e neutrale, come gli dice, tipica delle scienze, ma una razionalità critica. E quindi è solo così egli sostiene si può tentare di interpretare e poi avviare a soluzione, è vero, le ingiustizie sociali, i conflitti nelle società, le disuguaglianze, eccetera, eccetera. E quindi addivenire anche all'emancipazione dei cittadini. Perché è necessaria questa razionalità critica? Perché, come appunto stiamo dicendo, per Habermas una scienza sociale non può essere solo oggettiva, anche se è importante, no? Una descrizione e un'analisi scientifica e oggettiva dei fatti sociali, ma deve poi anche esprimere elementi di interpretazione e di valutazione, e anche in definitiva giudizi critici. E altrimenti si finisce, sostiene Habermas, per giustificare anche quei meccanismi che generano ingiustizia, disuguaglianze, eccetera, no? Nella società. E quando parla di questi poi meccanismi di disuguaglianza, di ingiustizia nella società, si riferisce alla società capitalista e neocapitalista, no? Dove predominano i gruppi dominanti, le grandi concentrazioni finanziarie, eccetera, che alla fine mantengono poi il controllo sociale sulla gran massa dei cittadini. Quindi è necessario questo momento descrittivo, è tipico delle scienze sociali, ma anche questo momento valutativo, e questo momento anche correttivo. E quindi è necessaria proprio questa, come stiamo dicendo, questa razionalità critica. È necessario esprimere giudizi di critici poi, quando è il caso, rispetto alle dinamiche sociali. Perciò, come Habermas, come stiamo dicendo, dei tre tipi di conoscenza di cui abbiamo detto nella lezione precedente, egli preferisce le scienze sociali di tipo critico, le scienze e quindi preferisce la razionalità critica, perché solo attraverso di essa egli ritiene che è possibile impostare processi di emancipazione e di liberazione individuale e collettiva. E soprattutto far fronte ai condizionamenti della società. Solo questa razionalità critica è in grado, delle tre forme di razionalità che abbiamo analizzato, di impostare e forse risolvere le grandi questioni che agitano la società. Perciò egli rifiuta una scienza che è concepita solo come oggettiva e neutrale, e che separi perciò la descrizione dei fatti, separi, ho detto, non distingo, certo che va distinto, altro è distinguere, altro è separare, che separi la descrizione dei fatti e anche dei fatti sociali dalla loro interpretazione e dalla loro valutazione critica. E per questo intento di cui stiamo parlando, cioè di non separare descrizione da interpretazione e poi anche da messa in campo di correttivi attraverso la razionalità critica, Habermas sembra avvicinarsi a un'altra corrente di pensiero del suo tempo, ma anche dell'epoca contemporanea, che è l'ermeneutica di Gadamer. Ecco, anche qui, cortesia, come lavoro a casa, vi invito a guardare la voce su qualche enciclopedia, su qualche dizionario, la voce ermeneutica, noi diremo qualche cosa en passant, e anche a guardare, a consultare il nome Gadamer, altro personaggio importante che è, come dire, uno dei più celebri studiosi della ermeneutica, e quindi egli, e quindi stavo dicendo, Habermas sembra avvicinarsi proprio a Gadamer, no? All'ermeneutica così come la propone Gadamer. Ermeneutica in fondo vuol dire interpretazione, quindi quando Habermas afferma che bisogna certamente descrivere i fatti sociali, e quindi in modo oggettivo, il più possibile oggettivo, ma poi bisogna anche interpretarli, ecco. E qui entra l'ermeneutica. E poi bisogna appunto cercare di correggerli attraverso la razionalità critica, quindi criticarli e quindi avviare processi di trasformazione, di correzione delle ingiustizie e degli aspetti negativi della società. Ecco, questo momento interpretativo, dicevo, è il momento che Gadamer ha sottolineato nella sua teoria dell'ermeneutica. Ma Habermas, tuttavia, non concorda totalmente, pur accettando che è importante, è vero, l'interpretazione, quindi l'ermeneutica, egli ritiene che essa, come la propone Gadamer, scusate se sono molto sintetico, essa è, come dire, sembra astratta, perché sembra, come dire, non sembra essere lontana dagli interessi pratici, che sono quelli di cui stiamo dicendo, ingiustizia, disuguaglianza, eccetera, e non emancipazione, eccetera, perché essa si basa di più sull'analisi molto squisita e raffinata del linguaggio, a discapito però dei fatti reali della società, che sono appunto, appunto quelle situazioni di disuguaglianza economica, sociale, culturale e di ingiustizia, no? Per concentrarsi prevalentemente, anzi direi prevalentemente, sugli aspetti linguistici ed ermeneutici, no? Ma secondo Habermas non si può ridurre tutto, come fa Gadamer, a linguaggio e ad interpretazione, perché si potrebbe cadere in questa situazione, che allora anche il linguaggio, l'interpretazione con tutte le sue regole, eccetera, no? Che l'ermeneutica è una scienza, la scienza dell'interpretazione, con tutte le sue regole. In definitiva, pur essendo uno strumento fondamentale, importante, no? Anche quando non c'è un testo bisogna interpretarlo, no? Eccetera, può diventare, dicevo, il linguaggio, l'ermeneutica, eccetera, uno strumento, anch'esso, poi, infine, di dominio e di potere nella società. E quindi può diventare, come insegna il marxismo e il neomarxismo, uno strumento ideologico, finalizzato per conservare e perpetrare quella organizzazione sociale fondata sulle ingiustizie, sulle disuguaglianze, eccetera. Quindi bisogna che questa ermeneutica, che pure offre un contributo importante, no? Per l'interpretazione dei fatti sociali descritti dalle scienze sociali, non si fermi solo al lato della teoria, che potrebbe essere questo, sconfidare nell'astrattezza, nell'idealismo, e non avere attenzione per i fatti concreti che agitano la società. E perciò è necessario, come dire, che all'ermeneutica, che non può essere solo uno studio linguistico con le sue regole, eccetera, ma è necessario poi quel momento della razionalità critica, altrimenti potrebbe incorrere in quella radicalità, in quell'estremismo di cui abbiamo detto. Perciò l'ermeneutica, così come la propone Gadamer, questo secondo l'interpretazione di Habermas, no? Deve portare ad una trasformazione in critica dell'ideologia. Quindi l'ermeneutica non può, analizzando anche con tutti i suoi raffinati strumenti per il linguaggio e l'interpretazione, non può non sfociare in una critica dell'ideologia. E quindi, come dire, diventare anch'essa un'ermeneutica critica, e non soltanto descrittiva e interpretativa, con tutte le sue regole, no? E questo è, come dire, un contributo importante che bisogna che l'ermeneutica può dare, perché, come dire, è la via di mezzo tra il secondo livello, tra descrizione dei fatti attraverso le scienze sociali, la loro interpretazione e poi la loro la trasformazione attraverso la razionalità critica, qualora questi fatti propongono problemi, negatività, eccetera, no? Quindi non basta descrivere, non basta soltanto analizzare i fatti, non basta soltanto interpretarli, ma poi bisogna anche, se è il caso, per impegnarsi per il loro mutamento. E questo avviene attraverso la razionalità critica. Quindi il momento ermeneutico, che pure è fondamentale, non può fermarsi soltanto a questo momento interpretativo, con tutte le regole del linguaggio, eccetera, perché esso può correre il rischio di sfociare nell'idealismo, nell'astrazione, dimenticando vero che cosa si agita realmente nella società, nelle società reali, quelle storicamente date, no? Ecco, e per questo, naturalmente, dopo questo confronto con Gadamer e con l'ermeneutica, da cui egli desume, apre gli aspetti vero positivi, ma non è esente da formulare critica alla posizione di Gadamer, Habermas procede nel suo cammino e quindi passa ad una terza fase, che è quello appunto dell'elaborazione di una teoria e dell'agire comunicativo. Ecco, di questo parleremo la prossima volta. Arrivederci.